Dunque, io anche personalmente ringrazio De Giovanni di essere venuto con noi, e sicuramente avremo una mattinata molto importante dal punto di vista della riflessione su una situazione difficile, perché quando questo libro è stato scritto si immaginava che il movimento, lo sviluppo dalla convenzione alla Costituzione, nonostante le difficoltà, potesse essere un tantino più fluido, ma proprio in questo libro, se c'è un testo che sollevava delle questioni, dei nodi, dei problemi che poi sono emersi e che hanno mostrato che la cosa era tutt'altro che fluida, era proprio il testo di Bianca De Giovanni. Perché insomma i nodi si sono manifestati più forti delle intenzioni, i nodi politici sono resistenti e le intenzioni si sono rivelate buone intenzioni. E intanto, visto che si parla di Costituzione europea, di superamento degli stati nazionali, di una Costituzione sovranazionale, si tratta di vedere cosa vuol dire Costituzione sovranazionale, come si può fare una Costituzione sovranazionale, tenuto conto che la nazione è territorio, e in genere le Costituzioni sono sempre state territoriali. La sovranità è sempre stata territoriale, e perché in primo modo come facciamo a fare una Costituzione sovranazionale? Qual è il suo territorio? Ma c'è una complicazione ancora più grande, perché il sovranazionale si iscrive in una dinamica che è globale. E in questi anni, in modo crescente, i processi di globalizzazione si sono ulteriormente sviluppati e ci sono stati, diciamo, almeno 3 fattori significativi che hanno modificato la scena o intensificato la drammaticità del problema. Uno possiamo dire che è una costante che parte da lontano. Molti di noi avevano intravisto queste cose, ma sono di noi molti osservatori, che lo sviluppo crescente dell'area dell'estremo oriente, cioè Cina e India. Questo è l'elemento fondamentale che addirittura per molti versi, come impostazione, come tendenza, precedeva la stessa fine dell'Unione Sovietica, perché già c'erano delle premesse in questa direzione, che poi invece si è sviluppato in un modo vertiginoso. Quindi questa grande area geopolitica Cina-India. L'altra cosa importante che è avvenuta è la guerra in Iraq e la questione islamica. Allora qui non è oggetto della nostra discussione di oggi, ma dobbiamo tenerne conto. Certamente è stata fatta la guerra in Iraq perché era un'area di grande stabilizzazione economica, però i mercati del petrolio non riguardavano tanto gli Stati Uniti d'America quanto la grande area del petrolio che si apriva ad est, e quindi mercati finanziari molto forti. Non solo, ma bisognava occupare questa area intermedia, cosiddetta Medio Oriente, a fronte di una forza crescente e irrefrenabile. Bisogna vedere quanto nella guerra contro l'Iraq non ci sia nello sfondo una nuova idea di bipolarizzazione del mondo, che è lo spazio appunto estremo orientale. Perché lì c'è una politica, l'Islam ancora è una dimensione molto mobile, molto come andrà a finire, lì c'è, lì ci sono stati che si definiscono in un modo molto potente e prepotente. E la terza cosa, che è stata già indicativa di una crisi molto profonda dell'Europa, è che di fronte a questo sviluppo geopolitico l'Europa si è spaccata. Cioè, nella guerra in Iraq l'Europa non c'è stata. Cioè, un grande momento, un grande appuntamento storico, convenzione, costituzione, unità, nel momento in cui si doveva presentare un'Europa unita significativamente sul piano della decisione politica, un tema fondamentale, la decisione guerra, torneremo, sul piano di una decisione politica, l'Europa si è spaventata, si è rotta. E ne è uscita fondamentalmente ridimensionata e sconfitta. E a tutt'oggi su questo tema si va a drappelli separati. E la conferma di questa, diciamo, fase, non dico abortiva, comunque rallentata dell'Unione Europea, si è avuta in un modo decisivo con lo smacco della non approvazione della Costituzione da parte della Francia, con la dimensione sempre più periferica dell'Inghilterra, perché c'è un momento in cui pare che l'Inghilterra si volesse avvicinare, cioè se la cosa andava bene, probabilmente anche l'Inghilterra, come avvenuto già a livello di area economica, sarebbe, se non entrata, comunque sarebbe approssimata all'Europa continentale. Invece la guerra ha ulteriormente polarizzato questa dimensione. E qui, diciamo, la Costituzione si salda, prima ancora che attraverso la disapprovazione dei cittadini, nella povertà, nella nullità dell'Europa, in un momento decisivo nello scacchiere geopolitico mondiale. Non c'è stato. Ma come si può parlare di una Costituzione europea nel momento in cui l'Europa avrebbe dovuto essere determinante come momento di mediazione politica? Anche nella dimensione, e torneremo tra poco sul tema, di una proposta di non guerra, cioè dire, unita nel senso di una produzione di democrazia che non passi attraverso la guerra, che questo dovrebbe essere nella Costituzione europea il tratto fondamentale. C'è un testo, che gli articoli primi della Costituzione sono una specie di pax perpetua, insomma c'è un impianto, obiettivi kantiani, insomma, no? Quindi sostanzialmente promuovere la pace nel mondo, anziché decidere la sovranità in termini di amico nemico, promuovere la pace nel mondo. Ecco, qui noi abbiamo visto che su questo terreno, neanche su questo terreno l'Europa è stata presente. A fronte di questi fenomeni di blocco, di stand-by, qualcosa è successo, e anche è successo qualcosa di irreversibile, cioè i processi economici di integrazione e di scambio, questi sono cresciuti. E ritengo che sono cresciuti a livello irreversibile. Però qui c'è un problema da porre, importante. L'integrazione economica è cresciuta, ma è cresciuta non solo a livello europeo, è cresciuta a livello mondiale, cioè l'integrazione economica è mondiale. E quindi se per un verso l'integrazione economica ci lascia immaginare una unità europea, per l'altro questo è proprio l'integrazione economica che la fa saltare. Perché nei processi di finanziarizzazione lo spazio non è più europeo ma è il mondo. Quindi quell'elemento, l'area dell'euro che si è allargata, che pare sia competitiva anche con l'area del dollaro, quindi almeno qui c'è l'Europa, però in termini di transazioni finanziarie, di grande mercato mondiale, quella che sembra un'area pressoché unificata entra in un gioco finanziario che è mondiale. Quindi quello che ci dovrebbe fare pensare che verso l'Europa si va, beh, proprio quello ci fa supporre che anche su questo terreno la mobilità del capitale mondiale fa dell'Europa uno spazio di transito. Però quantomeno a livello microeconomico delle interazioni ci sono. Perché gli scambi sono scambi tra aziende, sono scambi finalizzati, e esigono, questo sì, e quindi gli stati c'entrano, già una forma di legislazione. Infatti, per quanto riguarda proprio le politiche le economie, gli scambi, non c'è la Costituzione, però già c'era un'Europa dei trattati, dei trattati economici, dei trattati finanziari esistevano, e questa trattatistica inevitabilmente cresce, perché in effetti il sistema dello scambio della ricchezza deve essere in qualche modo modulato. Ora, questo è il quadro geopolitico. Adesso io mi limiterò a enucleare i temi che De Giovanni affronta in questo suo testo e poi a porre delle questioni su cui si apre poi la nostra discussione. Il primo tema: si può parlare di Costituzione senza sovrano, senza sovranità? Ecco, la sovranità nella sua forma classica, come dicevo prima, accennato, la sovranità è territoriale, almeno nel modo in cui si è formulata nella modernità. Il sovrano non esiste senza territorio, è sovrano su un territorio. Primo punto. Secondo punto, la nozione di sovranità si lega, nello ius publicum europei, a una nozione per molti versi coestensiva della sovranità stessa, che è quella di guerra. Non nel senso che si debba fare la guerra, ma c'è un territorio rispetto a cui c'è un altro territorio sovrano e c'è una possibilità di conflitto, l'hostis. E quindi il sovrano decide, ecco questo è importante, della guerra e della pace. Intanto produce pace nel territorio in cui c'è. Noi diremmo lo costituzionalizza, dà rappresentanza agli interessi interni, elimina la guerra civile, elimina la guerra civile. La sovranità elimina la guerra civile. E l'altra cosa importante, neutralizza la guerra civile mondiale. Cioè, nella lotta tra sovranità c'è un alternarsi di guerra e di patto e di guerra. E quindi non abbiamo un'anarchia della guerra. Infatti le sovranità si combattono, ma si rispettano. Questa è la dimensione fondamentale. Cosa che invece non accade nella guerra civile. Nella guerra civile non c'è rispetto. Tant'è vero che le guerre civili in genere tendono a ideologizzarsi, mentre le guerre sovrane per molti versi potevano essere anche civiche, ma raramente erano ideologiche.
Guerre regolate.
Erano bottini regolati. Quindi uno poteva uscire più arricchito, meno arricchito. Ora, la caratteristica fondamentale è che noi abbiamo una crisi della sovranità in termini di territorio accresciuta dai processi di globalizzazione di cui dicevo prima, ma anche dalla modificazione, e qui è un problema proprio novecentesco, una modificazione della natura della guerra. Della natura della guerra. La butto lì, ma è un grande tema, intorno a Giovanni ne abbiamo discusso in tante occasioni, ma sostanzialmente nel Novecento, per la prima volta, in modo radicale e assoluto, noi abbiamo guerre combattute in nome di ideali universali. Cioè non guerre tra territori, tra nazioni sovrane. C'è stata una contaminazione a lungo, no? Tra sovranità, che ancora esisteva, ma organizzazione di questa sovranità non solo in base al territorio, anche in base al territorio, ma soprattutto in base a un'idea universale di mondo. Tanto per capirci, ovviamente, il comunismo in un solo paese fa tanto, ma il comunismo mondiale. Il comunismo in un solo paese fa tanto. Quindi noi abbiamo sostanzialmente nella guerra fredda un double fass, e gli Stati Uniti dall'altra parte, gli Stati Uniti sì, ma la libertà contro la tirannia del comunismo. qui la grande ideologizzazione del mondo. E quindi la natura della guerra, inevitabilmente non più una guerra che passa per patti e alleanze, guerra di bottino, ma una guerra strategica di lungo periodo, stop and go. Moduliamo i tempi, ma per realizzare qualcosa di universale. Capite bene che da questo punto di vista, con caratteristiche diverse, la guerra infinita nello spazio terroristico cambia contesto, ma l'idea è esportiamo la democrazia. Cioè non c'è più quel provvidenziale cinismo che nella guerra in fondo ne limitava l'infinità. Come diceva il vecchio Aristotele, le guerre si fanno per la pace. Le guerre si fanno per la pace. La guerra è stato d'eccezione essa stessa. Mentre in una situazione in cui il progetto non è più la difesa di un territorio, ma l'esportazione di un valore, la guerra, come la fai? Non la puoi fare più. Allora il primo grande problema, questione, lo metto sul tappeto. L'Europa si presenta in questo contesto, tende a presentarsi la Costituzione europea come potenza civile. Cioè di una potenza che si assume in carico di diffondere nel mondo valori universali. Si propone di essere non una potenza sovrana di guerra, ma una potenza che cerca nel mondo di sviluppare la cittadinanza universale. Un po' il modello kantiano. Cioè, mentre alcuni dicono, modello Bush, esportiamo la democrazia con la forza, come si legge nella Costituzione europea, il discorso è perfettamente rovesciato, cioè noi siamo una potenza civile che cerchiamo di produrre una mentalità cosmopolita e di pace. Leggo i primi articoli della Costituzione europea, obiettivi dell'Unione, e voi vedete che c'è questo discorso qui. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità e dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. Questa non è una Costituzione. Non si scrivono così le Costituzioni. Perché le Costituzioni in genere sono brevi, perché sono delle dinamiche di leggi fondamentali in base a cui poi esiste e si sviluppa una legislazione di fattispecie, congiunturale. Uno che legge qui ha un'immagine di un'Europa che fa una Costituzione per impostare un processo di evangelizzazione del mondo. Ha più le caratteristiche di un manifesto che di una Costituzione. Perché? Ma questo nasce per il fatto che l'Europa tende a costituzionalizzarsi in quello spazio che ho descritto prima, quindi è chiaro che in quello spazio la natura della Costituzione non può essere più la vecchia Costituzione. Noi siamo un territorio che nel mondo vuole sviluppare questo compito. E centrale appunto in primo luogo la neutralizzazione della guerra in uno spazio in cui la guerra è diventata globale, cioè una guerra non è più guerra sovrana. Si spiega. Poi l'ambizione può fallire o non può fallire, ma questo programma di pacificazione del mondo nasce nel fatto di constatare che il mondo ormai ha una guerra perpetua senza nazioni. Dentro le nazioni, fuori le nazioni. E il terrorismo ha enfatizzato questo. perché i blocchi ideologici già facevano guerre senza fine, però il canone ideologico era a suo modo un elemento di normatività. C'erano i canti. Nel momento in cui non c'è più il canone ideologico, che era un macro elemento di normatività, le etnie e le singolarità hanno preso ognuno la loro strada e la loro legittimazione. Perché, per dirla brevemente, non è che nei tempi passati, nella guerra fredda, non ci fosse il terrorismo, ma erano le stesse grandi organizzazioni che lo provocavano, lo gestivano e avevano la possibilità di fermarlo. Oggi non esistono più potenze che sono nelle condizioni di poterlo fermare, di poterlo gestire. La caduta delle partnership. E allora il fenomeno Islam si configura in questo punto di indeterminazione. Perché? Perché il fenomeno Islam è un fenomeno dal punto di vista sociopolitico, a differenza della Cina e dell'India, tribale. Tribale. Perché la Cina e l'India in fondo erano unità statuali che sono cresciute. Qui noi avevamo stati carogna che contrattavano interessi con i gruppi più potenti e non creavano società. Quindi sostanzialmente questi sono paesi spezzati dentro, o tenuti con una forte violenza, come con Saddam, o una volta che tu fai saltare questa violenza coattiva, repressiva, immediatamente parte la guerra tra i clan. Quindi lì non c'è sovranità per un'altra ragione, perché questi non conoscono il passaggio moderno della sovranità. Cioè questi sono stati che non sono stati mai costituzionalizzati, anzi sono stati geograficamente inventati. Cioè le grandi potenze hanno costruito aree che si chiamano stati, ma non sono stati. L'Iran. Sono invenzioni nazionali della tradizione geopolitica europea. Quindi nel momento in cui le grandi potenze sono state ridimensionate, questa geografia che loro hanno disegnato non ha funzionato più. Ecco, allora, quale sovranità in una dimensione in cui le nazioni si sfaldano, le ideologie si dissolvono e la guerra diventa sconfinata, perché tutto il mondo è un punto di guerra. Allora è chiaro che viene fuori una costituzione che ha il carattere, almeno nel suo inizio, nei suoi fondamenti, il carattere di una predicazione. Si possono scrivere così le costituzioni? Qual è l'ordine di efficacia sul piano dei comportamenti organizzativi? Tant'è vero che è venuta fuori una costituzione mostruosa. Altro punto importante che De Giovanni affronta in questo libro: le costituzioni in genere unificano sul territorio un popolo. Il tema del demos. Tant'è vero che ossessivamente sospendono la guerra civile. Quindi unificano un popolo. Tra l'altro, detto di passaggio, l'unificazione avviene su una mitologia antecedente che è già unitaria, che è quella delle grandi monarchie, che lo Stato è il corpo del re. Il corpo del paese. Lo Stato, nella grande tradizione medievale, era il corpo del re. Re era la testa e lo Stato e i cittadini erano il corpo. Con l'individualismo moderno e con il patto non c'è più il corpo del re, ma si fa corpo per evitare la morte. Tutti ricorderete l'iconografia famosa del Leviatano con le tante teste, no? Allora, mentre la tradizione monarchica di impianto divino, il corpo era pensato vivente, intero, qui c'è il grande corpo artificiale, cioè lo combinato sulla base della garanzia della vita. E allora non c'è il popolo, non c'è il popolo come unità, però quantomeno c'è il patto. E quindi i soggetti tutto sommato c'entrano. Poi la situazione si complica nel senso che già nos, quando si differenzia tra lo Stato e la religione per Hobbes diventa ormai il privato della società civile ed è in costante tensione con lo Stato. Stranamente è un fattore di libertà, perché le differenze rimangono nella società, le differenze religiose sono un elemento di pressione contro. E poi evidentemente le differenze da religiose sono diventate differenze di società civile, e quindi la società civile che produce senso, e a partire dalla produzione di senso della società civile, l'accordo. Ecco, allora le costituzioni sono nate, tra l'altro aggiungo di passaggio, ma è molto importante per noi e per l'Europa, che la caratteristica del costituzionalismo moderno europeo è centrata fondamentalmente sullo Stato di diritto, che vuol dire l'ampliamento progressivo dei diritti soggettivi. Che nella storia del mondo la costellazione Europa, lo dicevamo già a Potenza, la costellazione Europa nasce sotto questo segno, cioè nessuna tradizione storica e politica ha sviluppato i diritti soggettivi come la tradizione giusnaturalista europea. Cioè i soggetti come singoli contano sempre di più, e quindi le loro preferenze, eccetera, eccetera. E quindi la partecipazione come forma di produzione della decisione politica, e quindi la dimensione dello Stato come grande macchina organizzativa. E organizzativa del consenso. Ecco, quindi la Costituzione europea ha visto dentro la società civile, che è il demos. Lascio da parte qui la differenza tra demos e popolo, che sarebbe già importante. Comunque il demos si rende conto, c'è questa circolarità. Allora, il demos europeo chi è? Se c'è l'intermediazione di stati. Siamo in una generazione equivoca, perché gli stati continuano ad accordarsi nella forma dei trattati, la Costituzione invece vuole una unità che progressivamente riduca i trattati e produca una società europea complessiva. Come si fa? Come cittadino si può sentirsi europeo? Se non produce decisioni, se non per interposta persona, allora qui direi che alcuni vantaggi ci sono, lo dirò prima, Manzella già dimostra questo, cioè a dire un tentativo di coordinamento a carattere teleologico, cioè l'Europa non è qualcosa che c'è, ma è un processo prodotto da una volontà, che parte da cooperazioni rafforzate su contesti diversi. Infatti l'Europa ha un potere di giurisdizione su alcuni fattori economici, finanziari, può intervenire. Quindi da cooperazioni rafforzate a una struttura permanente che si allarga. Il processo teleologico deve essere voluta. Ecco, noi ci troviamo oggi dinanzi a un gap fortissimo, perché non è voluta, e se non è voluta le cooperazioni rafforzate, che pure esistono, altrimenti ci sarebbe un blocco istituzionale, non divengono istituzioni permanenti. Non abbiamo questo tipo di cose. E poi il tema della sussidiarietà, che è molto importante, perché nella sovranazionalità decisiva la sussidiarietà, cioè questo sovrastato può intervenire presso gli stati soltanto se questi non sono nella condizione di produrre il diritto. Ma la globalizzazione pone questioni che non possono essere risolte a livello di Stato. Quindi la sussidiarietà può essere, come dire, valorizzata per principio, ma nei fatti è contraddetta, perché le dimensioni, perché noi ci troviamo in una situazione singolare, in generale nel mondo, fortissime cose positive, fenomeni identitari, grande microfisica, grande distribuzione, diritti soggettivi, eccetera, eccetera, però la natura dei problemi è ad alta complessità, che se non prendi decisioni centralizzate non funzionano. Quindi noi abbiamo da un lato un grande bricolage e una grande frammentazione, però per regolarla hai bisogno di decisioni ad alta centralità, perché altrimenti entri in una dimensione di indeterminazione. Questa è una tensione fortissima. Lo vediamo nelle politiche economiche. Abbiamo bisogno di è un po' come il computer, no? Che ognuno ha il suo personal computer, però le leggi con cui si costruisce la macchina sono leggi generali. E quindi tu hai operazioni particolari, però su schemi di comportamento generali, perché altrimenti non reggi. Ecco, allora, l'altro punto in questione, che vado esaurendo il mio tipo di argomento, che si collega alla nozione demos, costituzione, è appunto, diciamo, lato costituzione, cosmopolitismo. Lato popolo, comunitarismo. Giovanni pone queste due cose. Allora, il cosmopolitismo può essere costituito su norme e valori universali, l'abbiamo visto. E quindi il cosmopolitismo verso universalismo, e quindi fondamentalmente carta di principi, patriottismo costituzionale, cittadino del mondo, modello kantiano. Però l'obiezione che De Giovanni fa ad Habermas è che in questo modo ci può essere una postulazione di principi, però non prende il corpo sociale. Cioè questo cittadino universale è un cittadino astratto, perché il problema è di fare vedere come un cittadino singolarmente si sente cittadino. Allora noi siamo dinanzi a una schizofrenia, perché probabilmente se noi ci interroghiamo sui principi universali tutti siamo d'accordo. Ma in che senso io, un francese e un inglese, viviamo questi principi nella nostra vita quotidiana e produciamo alleanze tra di noi su questo? Questo diventa un discorso complicato. Allora qui mi viene in mente una cosa che diceva Marty Buber nei racconti cassidici, però qui il processo diventa lunghissimo. Dice: due persone sono più o meno vicine tra di loro non per le idee che condividono, ma per le forme di vita che praticano. Ecco, allora qui c'è un problema molto serio. L'Europa tende a praticare forme di vita equivalenti, ma le possiamo definire europee? La società dei consumi come modello di comportamento generalizzato non è la americanizzazione del mondo, che sta arrivando anche in Cina? Allora da quale punto di vista nella vita quotidiana noi siamo europei? Fino a che punto lo siamo? Fino a che punto il grande patrimonio ideale, eccetera, eccetera, permea la nostra vita, o in effetti abbiamo una astrazione sempre più periferica di cittadinanza più generale, e invece nella comunità siamo o particolaristi oppure facciamo parte del grande mercato mondiale. Ecco, allora anche qui il comunitarismo rischia il localismo. Il cosmopolitismo rischia l'astrazione. Come si fa a fare diventare l'astrazione comunità e la comunità generalità? Questo è importante per scrivere una Costituzione. Ecco, allora, detto questo, resta il problema, il doppio problema con cui si conclude questo discorso. Sospeso, l'area della decisione, su cui molto mi sono soffermato, e poi, diciamo, l'Europa se vogliamo essere ottimisti in questo tipo di discorso, come una situazione sperimentale. Io oggi la vedo a un tasso forte di determinazione, però ritengo, a parte il come, che il processo è irreversibile. Non è detto che riesca bene, può venire un qualcosa di abortivo, confrontando le cose grandi e immani con le cose piccole, è come il Partito Democratico. Probabilmente si farà, ma può essere un aborto. L'Europa, nello spazio della geopolitica che ho indicato, o si fa o noi diventiamo una colonia di potenze altre. Quindi c'è una forza delle cose, però può venire male. E qui il discorso Stati-Europa, e qui concludo in termini di geopolitica, secondo me si deve coniugare a qualcosa di più grande che già ha dei tracciati. Cioè nella fine del bipolarismo, oggi noi abbiamo grandi aree di mondo, grandi spazi continentali che tendono a diventare omogenei. Abbiamo il grande spazio asiatico, il grande spazio russo, il grande spazio americano, Nord America, il grande spazio sudamericano, uno spazio con un grande punto interrogativo, perché lo dico con grande dolore, lo spazio africano, che in questo momento è nello stato della più totale spoliazione, che è un continente di puro sfruttamento, è lo spazio europeo. Evidentemente, come la Costituzione europea è sottodeterminata rispetto alle storie nazionali, l'ONU è sottodeterminata rispetto a questa geopolitica. Ci può essere una rappresentanza mondiale? Non credo. Ecco, allora noi dobbiamo pensare all'Europa come una grande macro area nello spazio mondo. Se la si pensa in questi termini, probabilmente un'accelerazione in più. Se noi pensiamo all'Europa dal punto di vista degli stati da cui proviene, che la devono formare, abbiamo fattori grandissimi di rallentamento. Se la pensiamo negli spazi geopolitici mondali, del mondo, no? Del grande mondo, allora in questo caso probabilmente avremo un processo accelerativo. Cioè se l'Europa si guarda dal piccolo, si rallenta. Se si guarda nella geopolitica, probabilmente qualche chance per costruirsi ce l'avrà. Ecco, queste sono le cose che dice Le Giovanni. Qualche domanda, mescolando esposizione e problematizzazione l'ho fatta io, quindi cedo la parola a Giovanni.